Il tema del corpo, cioè anima e corpo, è esplicitato da Dante spesso in questi primi canti con la visione da parte delle anime dell'ombra, della sua ombra. L'ombra rappresenta la fisicità del suo corpo. E abbiamo saputo da Virgilio già precedentemente che queste anime si presentano sì con il loro corpo, però è un corpo, chiamiamolo etereo, nel senso che è formato da Dio in modo tale che possa sentire tutte le sensazioni fisiche di un corpo normale. Però sono fantasmi, insomma, sono anime. E questo continuo a riferire della presenza del corpo significa che per l'essere umano è importante questa sua fisicità. E anche nel seguito del canto, le anime che sono di persone che sono state uccise riconoscono il dolore che hanno provato nello strappo, nella separazione violenta dal proprio corpo. E in questo ricordano anche Paolo e Francesca che, sempre nel quinto canto, ma dell'Inferno, ricordava proprio l'offesa che aveva subito il suo corpo, fra l'altro bello, gentile, delicato, nella morte violenta ad opera del marito, che fra l'altro era più colpevole di lei rispetto alla sua colpa di, chiamiamola, di adultera, perché era colpevole di tradimento. E anche nel quinto canto del Purgatorio c'è questo riferimento al tradimento. Jacopo del Cassero, parlando del suo nemico, dirà che l'ha sorpreso attraverso i suoi sicari nella località di Padova. Però non lo chiama Padova, ma lo chiama Antenori, perché il mitico fondatore di Padova era Antenore. E l'Antenora era una delle zone del nono cerchio, quello più profondo, delle colpe più gravi, riservato ai traditori della patria. E in questo canto c'è un riferimento agli odi politici, ma non solo. La presenza di Pia dei Tolomei ricorda la violenza più domestica, e anche fra l'altro legata alla presenza femminile, quindi anche questa presenza femminile rimanda al quinto canto dell'Inferno con Francesca da Rimini che ricorda la sua vita. C'è ancora un altro riferimento con le parole di Paolo e Francesca perché queste anime e Dante stesso parlano della pace. Quindi di questo riferimento alla pacificazione che Francesca riferiva al pellegrino che aveva rivolto verso di lei questa attenzione, questo affetto, e nei confronti invece di Dante e questi morti di morte violenta è di entrambi, cioè Dante cerca la pace seguendo la sua guida e la invoca per queste anime, che poi dimostrano di essersi già pacificate con se stesse e con gli altri, perché non trapela rancore verso chi li ha assassinati. In nessuno dei tre casi si sente l'odio nei confronti dell'assassino. Anzi, per esempio, Jacopo del Cassero dice: ma lui mi odiava, aveva anche ragione di odiarmi, ma non al punto da giustificare il mio assassinio. Invece il discorso di Bonconte è tutto rivolto al suo corpo. Lui capisce che il diavolo possa essere arrabbiato con lui e quindi sfogarsi contro il suo corpo, però più che la rabbia del diavolo mostra la pietà e la compassione verso il suo corpo, verso se stesso come corpo, questo corpo gelato che viene travolto dalle acque del fiume in piena. E lo stesso si dica di Pia dei Tolomei, che del marito cosa ricorda? Il momento gioioso del fidanzamento e delle nozze. Quindi ormai questa violenza è superata dal pentimento e dall'aver ottenuto perdono per una vita magari peccaminosa, anzi sicuramente peccaminosa come la loro. Quindi notiamo questo cambio di prospettiva rispetto al quinto canto dell'Inferno e rispetto anche al canto 27esimo, in cui Guido da Montefeltro ricorda la sua vita. Quindi abbiamo proprio un cambio di prospettiva e il cambio sta nel pentimento. È quello che prova anche lui, qui dice, si accorge che lo guardano e quando dice gli occhi rivolse al suono di questo motto, cioè guarda quello lì che sembra vivo, e vidi le guardare per meraviglia, pur me, e il lume che era rotto, quindi proprio me, stavano guardando proprio me. Perché Virgilio lo rimprovera così aspramente? Perché si è soffermato a considerare quello che dicevano gli altri di lui, quindi non ha pensato a sé, a quello che stava facendo, che poteva essere anche un esempio per quelli che lo guardavano. Ma è una forma di vanità per cui si volta a guardare, insomma, e Virgilio ci invita a non fermarsi, quasi per controllare o per stare attenti a quello che gli altri dicono di noi. È il famoso discorso, non fare una cosa perché sennò i vicini ti guardano, non fare questo perché sennò gli altri ti giudicano. Ecco, Virgilio ci sta dicendo, se tu stai compiendo un'opera giusta, buona, non ti curare di loro, ma guarda e passa. Quindi questo è il discorso generale, che non siano un'occasione per fermarti e bloccarti le dicerie della gente, perché se no il pensiero che hai viene distolto da pensieri futili che non vale la pena seguire. Quindi perché dice sempre l'uomo in cui un pensiero rampolla sovra un pensiero, l'affollarsi dei pensieri cosa fa? Allontana la meta da sé, dilunga il segno da sé. Quindi bisogna concentrarsi, se si sta facendo una cosa, concentrarsi su quella. È anche sempre l'idea del pigro. Spesso il pigro non fa perché magari inizia a pensare a una cosa e dice potrei fare questo, poi dice no, potrei fare quest'altro, no, però forse è meglio faccia quest'altra cosa, e pensando ad altro praticamente è lì fermo e non fa. La foga dell'uno insolla l'altro, l'impeto di un pensiero indebolisce l'altro pensiero e qui ti blocca. Allora dice, io vengo cosperso del colore, cioè arrossendo, quel colore che fa talvolta l'uomo degno di perdono. Perché non sempre il rossore indica la vergogna e quindi il pentimento? Perché a volte uno si vergogna di essere colto in fallo proprio perché così gli altri possono parlare male di lui ed è tutto rabbioso perché è stato preso in fallo, vorrebbe quasi eliminare il nemico che l'ha beccato, insomma. Invece c'è un rossore di chi riconosce la colpa, se ne vergogna e chiede in quel momento chiede anche perdono e quindi è scusato. Ed ecco, proseguono intanto per la costa di traverso, quindi trasversalmente rispetto a loro avanzano delle anime che cantano miserere. Ritorna questa idea della comunione tra le anime che cantano insieme per potersi purificare e accedere al vero e proprio purgatorio. Siamo ancora nell'antipurgatorio, sono anime che hanno atteso l'ultimo momento per pentirsi. Anche loro si accorgono dell'ombra, esclamano un oh lungo e roco, e due di loro vengono mandati avanti come messaggeri in forma di messaggi per chiedere spiegazioni. Virgilio risponde: potete tornare e dire che effettivamente costui è col suo corpo, che il corpo di costui è vera carne. Poi fateli onore perché potrebbe essere di loro vantaggio onorare costui. Sappiamo già che Dante riferirà di questo viaggio e quindi riporterà la richiesta di preghiere di queste anime. E sappiamo già che le anime dei buoni possono servire per diminuire il tempo di sosta in questo antipurgatorio e nel purgatorio stesso. Il paragone che Dante utilizza per indicare la velocità con cui queste anime tornano nella loro schiera è legato a un fenomeno astronomico tipo le stelle cadenti o i fulmini, stelle cadenti e fulmini che attraversano velocissimi il cielo o le nuvole d'agosto. E una volta che questa schiera viene a sapere, subito tutte queste anime accorrono, si dirigono di corsa verso Dante e allora Virgilio gli dice: tu continua a camminare perché questa gente è molta. le anime cercano di trattenerlo, dice fermati, perlomeno rallenta il passo, guarda se hai visto mai qualcuno di noi. E dicono: noi fummo tutti già per forza morti. Siamo stati proprio uccisi, ognuno a suo tempo, con la forza. E siamo stati peccatori fino all'ultimo. Però un luce del cielo ci fece accorti. La grazia del cielo, la grazia di Dio ci ha fatto ravvedere. Ecco il riconoscimento che è anche grazie a Dio che hanno potuto riconoscere il loro peccato all'ultimo momento. E hanno potuto pentirsene. Sicché, pentendo e perdonando, fuori di vita uscimmo a Dio pacificati. Allora, non solo si sono pentiti, ma hanno anche perdonato, cosa che non è avvenuta, come ho detto prima, nel quinto canto dell'Inferno con Paolo e Francesca. Pacificati a Dio che ci accora del desiderio di vedere sé, che ci spinge a desiderarlo per poterlo vedere. Dante non riconosce nessuno, però chi vuole parlare dica e io farò per quella pace che dietro ai piedi della mia guida, di Virgilio, mi si fa cercare di mondo in mondo, che io cerco. Cercarmi si face, quindi è come se la pace lo chiamasse, lo attirasse e lui sta cercando di raggiungerla. Bella questa indicazione ancora che il desiderio di Dio non nasce solo dall'uomo, nasce anche da Dio stesso che ti attira a sé. E uno cominciò, ciascuno di noi si fida del beneficio tuo senza giurarlo, senza che tu debba giurarlo, fare giuramento, purché una non possa, un'impossibilità non ricida il volere, non annulli la tua volontà. Loro sanno, anche in questo c'è la loro esperienza, sanno che la volontà a volte cede alla violenza. E anche nel quarto e quinto canto del Paradiso vedremo che questo tema viene ripreso, il tema della violenza e della impossibilità di vincerla con la volontà, o meglio, la volontà spesso non riesce, non ha la capacità, la forza, insomma, di superare la violenza, di vincerla, di combatterla, di contrastarla. Allora dice: io ti prego, se mai vedi quel paese che è situato tra la Romagna e il regno di Napoli, tra Romagna e quel di Carlo, dove governa Carlo d'Angiò, ecco, se tu ti troverai in quel paese, la Marca Anconetana, le Marche di oggi, che tu mi sia cortese dei tuoi prieghi in Fano. Fano, appunto, si trova nelle Marche. Cioè tu insomma, mi ricordi in Fano, sicché ben per me si adorisi, in modo che ci siano delle preghiere di persone in grazia di Dio, purché io possa purgarle gravi offese, perché io possa espiare i miei gravi peccati. Quindi vedete questo riconoscimento delle proprie colpe che hanno in un certo senso non giustificato, ma provocato la violenza altrui. Quindi fui io. Ecco, poi sempre queste anime riconoscono che furono di un certo paese, ma ora sono persone, indipendentemente dal ruolo che hanno svolto nella loro terra. Ci sono molti riferimenti geografici della terra in cui sono nati, ma superati dalla loro condizione ormai di anime salve che hanno bisogno di preghiere per salire alla vera e propria beatitudine. Allora ecco tutti questi riferimenti. Quindi io sono stato di Fano, ma morii a Padova, nei dintorni di Padova. I profondi fori da cui uscì il sangue in sul quale io sedea, ecco questa stabilità, siede la terra, quel paese che siede tra Romagna, c'è il sangue sul quale io sedea, c'è questo ritorno alla terra e alla carne e al sangue come qualcosa di stabile, di sicuro, di fisico e quindi qualcosa di fisso, che invece ha tutta una sua precarietà e una sua caducità, che però un giorno verrà ristabilita nella sua fermezza, perché noi la nostra carne, il nostro corpo lo riprenderemo, questo nella speranza cristiana della risurrezione anche della carne, dei corpi. Anche questi verbi, sedea, li abbiamo trovati nel quinto canto dell'Inferno, siede la terra dove nata fui. Allora, questi profondi fori dai quali uscì il mio sangue mi furono fatti in grembo agli Antenori, nella zona di Padova, là dove credevo di essere più sicuro, e li fece fare quel Daesti che mi aveva in ira assai più là, che non voleva diritto, quindi mi aveva in odio, ma molto di più di quanto non fosse giusto, come se ci fosse un'ira giusta, un odio tra virgolette giusto. D'altra parte, per esempio, Virgilio l'aveva prima rimproverato aspramente, anche quella era una forma d'ira, però uno sdegno, ed è giusto sdegnarsi, ma questo non comporta poi la vendetta personale, quindi l'uccisione. Quel Daesti è Azzo VIII, il tiranno di Este, ed è la seconda volta che non lo nomina, nel senso che era nominato come l'uccisore del padre. Nell'Inferno, nel dodicesimo canto dell'Inferno, tra gli omicidi, veniva ancora citato, e c'è la seconda volta che lo cita senza dire il nome. Si vede che non merita di essere ricordato col suo nome proprio. Nome. Ma se io fossi fuggito verso la mira, verso Mira, forse mi sarei salvato, quando fui invece sopraggiunto ad Oriago di oggi, e forse sarei ancora viva. Invece corsi verso la palude e le cannucce e queste canne palustri e il bracco, cioè il fango, mi impigliarono e mi ostacolarono, sì che io caddi, e lì, e qui la scena è veramente di un realismo spaventoso, vidi delle mie vene farsi in terra un lago. Sembra quasi una zoomata cinematografica del suo volto, ed è quasi una soggettiva di lui che vede ormai a terra tutto il suo sangue che si forma intorno, ed è quasi per lui un lago. Poi un altro disse: ti auguro di compiere quel desiderio, di raggiungere quel desiderio che ti trae verso l'alto monte, aiuta anche il mio, io fui di Montefeltro, io sono Bonconte. Bisogna ricordare il luogo, ma ormai è superato, questa è una cosa del tempo passato, io fui di Montefeltro, sono Bonconte. I miei parenti, Giovanni e gli altri, non si curano di me, per cui io vado tra costoro con bassa fronte, così mi sento un po' umiliato. E allora Dante gli chiede come mai non fu trovato il suo corpo dopo la battaglia di Campaldino, questa pianura del Casentino, quindi in provincia di Arezzo, è teatro di quella famosa battaglia a cui partecipò anche Dante stesso. Quindi tra ghibellini, aretini, guidati appunto da Buonconte e da Montefeltro, e i fiorentini, guelfi, di cui faceva parte Dante. Qui c'è una descrizione addirittura geografica proprio del posto. E ai piedi del Casentino scorre un fiume che si chiama Archiano, che nasce nell'Appennino sopra proprio l'eremo di Camaldoli, là dove l'Archiano perde il suo nome, il vocabolo suo diventa vano perché affluisce nell'Arno. Io giunsi ferito alla gola, fuggendo a piedi, insanguinando il piano, quindi con questo sangue, di nuovo ritorna questo sangue che sgorga e dal quale sgorga anche la vita. Qui persi i sensi, in genere si dice qui perdei la vista e la parola, punto e virgola, mentre alcuni leggono qui perdei la vista e la parola nel nome di Maria finì, quindi finì la parola nel nome di Maria, oppure qui perdei la vista e la parola muore pronunciando il nome di Maria, in quel senso è quello, e qui caddi e rimase la mia carne sola. Ed ecco adesso questo scontro tra i due angeli, come è successo a suo padre Guido da Montefeltro. In caso di Guido, San Francesco era venuto per prendere l'anima perché lui si era fatto frate e aveva vissuto quindi con penitenza eccetera, però anni prima della sua morte Bonifacio VIII era venuto a chiedergli un consiglio per vincere la resistenza dei frati conventuali a Palestrina, e frati spirituali e dei frati di Palestrina. Era venuto anni prima, molti anni prima. Anni prima della sua morte, Bonifacio VIII era venuto da lui a chiedergli un consiglio su come vincere la resistenza di Palestrina. E Guido era titubante, poi Bonifacio l'aveva anche un po' minacciato, però l'aveva anche allettato dicendogli che l'avrebbe assolto dal peccato che avrebbe commesso nel proporgli un inganno per vincere appunto la resistenza di Palestrina. E Guido gli aveva dato questo consiglio: promettere molto e mantenere poco. Poi si era dimenticato del fatto. Quando è morto, San Francesco viene per prendergli l'anima e uno dei neri cherubini gli sottrae l'anima perché dice: no, costui è stato assolto prima di aver commesso il fatto e quindi non ha potuto pentirsene, perché quindi l'assoluzione non valeva. E così era finito l'inferno. Invece il figlio, buon conte, si pentì in punto di morte. L'angelo porta l'anima, allora il diavolo, per dispetto, dice: sì, tu mi porti via l'eterno, quindi l'anima che ha una vita eterna, per una lagrimetta che me la toglie, e allora dell'altra parte di quest'uomo, cioè del suo corpo, farò altro governo, riserverò altro trattamento. Sai bene che nell'aria si raccoglie, si condensa quel vapore acqueo che poi riede, ritorna sulla terra sotto forma di pioggia. Non appena sale dove l'aria è più fredda, quindi conoscevano anche allora il ciclo della pioggia. Quel demonio congiunse la sua cattiva volontà, il malvolere, con l'intelletto, con l'intelligenza, questo malvolere che persegue solo il male, e suscitò un fumo, un vapore acqueo e il vento per quel potere, quella virtù che gli deriva dalla sua natura. Nel Medioevo si pensava che i diavoli potessero scatenare le tempeste. Quindi questa volontà coperse di nebbia la valle che si spinge da Pratomagno fino al Gran Giogo, fino all'Appennino, e in effetti dopo la battaglia di Campaldino si scatenò una tempesta. E il ciel di sopra fece intento, rese densa di nubi il cielo di sopra, la parte superiore del cielo, sicché il pregno aere si converse in acqua. Quindi quest'aria satura di vapore si converse, si trasformò in acqua. La pioggia cadde, venne ai fossati ciò che la terra non sofferse, cioè cosa la terra non assorbì, giunse ai fossati e come si convenne, si radunò, confluì ai rivi grandi, verso il fiume Reale, verso l'Arno, venne tanto veloce, si ruinò addirittura, si rovesciò tanto velocemente che nulla la ritenne, potrete trattenerla. Quindi proprio la descrizione non solo della tempesta, ma anche di tutta la pioggia e tutti i rivi e tutte le piene dei fiumi. L'archiano Rubesto trovò il mio corpo gelato sulla foce. L'archiano Rubesto in piena trovò il mio cadavere sulla foce, lo sospinse nell'Arno e sciolse la croce che io mi ero fatto sul petto quando morì. Voltommi per le rive e per lo fondo, mi fece rotolare per le rive sul fondo e poi di sua preda mi coperse e cinse. Allora questo corpo gelato che sembrava un po' staccato dal resto, dall'anima, ritorna a essere un io. Voltommi per le rive, mi coperse e cinse, indica che c'è questa nostalgia per il proprio corpo. E poi una pausa, all'improvviso silenzio totale e questa voce femminile che parla della pace di nuovo, quando sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricorditi di me che sono la Pia. Sono sette versi stupendi che dopo questa tragedia, questo sconvolgimento naturale, ritornano a una pace, a una tranquillità incredibile, una pausa proprio di di silenzio anche, è una luce perché parla di inanellata, di sposando la gemma, che rievocano una vita felice nonostante la violenza subita. Siena mi fe, disfecemi maremma, salsi colui che. Allude al marito. Pia dei Tolomei era moglie di Nello o Paganello dei Pannocchieschi, signore del Castello della Pietra, vicino a Massa Marittima, che l'avrebbe fatta uccidere per gelosia oppure per sposare un'altra donna, Margherita Aldobrandeschi, con la quale avrebbe allacciato una relazione. Ma nelle parole di Pia, anche qui non sentiamo nessun odio, nessun rancore verso il marito, di cui ricorda invece un momento felice, quello dello sposalizio. Dopo l'accordo sulla dote, la promessa di matrimonio avveniva in un luogo pubblico alla presenza di un notaio, di testimoni, e durante questa cerimonia, detto sposalizio o magliazzo, avveniva lo scambio degli anelli. E a suggello della promessa reciproca, i due padri si stringevano la mano, la palma, donde il verbo impalmare. La seconda cerimonia, invece la cerimonia vera e propria del matrimonio, avveniva qualche giorno dopo o qualche anno se i fidanzati erano giovanissimi e allora c'era anche il banchetto di nozze a casa dello sposo e poi a casa della sposa, un banchetto che poteva durare anche più giorni. Nelle parole di Pia Senese, quindi, c'è la rievocazione dolce e delicata di queste immagini nuziali dell'anello, della gemma e della festa.